Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Buon giovedì sera, Radio Tor Italia, l'altro sono io. E partiamo subito con questa puntata del giovedì sera speciale, come sempre, un momento di grande condivisione e in questo caso anche il piacere di ascoltare le voci. E noi abbiamo al telefono con noi una grande voce, un grande giornalista, lui è Riccardo Cucchi. Ciao Riccardo!
Buonasera, ciao a te, naturalmente buonasera ai tuoi radioascoltatori, grazie dell'invito.
Grazie a te per aver accettato l'invito. Allora io direi di partire, Riccardo, proprio da questo aspetto, poi logicamente parleremo anche del tuo libro, parleremo insomma di altre cose su cui tu ti cimenti e ti cimenti bene, perché poi lo fai bene, non solo con la parola verbale, ma anche con la parola scritta, assolutamente il tuo mestiere lo fai bene, lo fai molto bene. Allora partiamo proprio dalla voce. Ecco, quanto è importante oggi forse fare, diciamo, il cronista, utilizzare la voce, no? Per poter raccontare quindi lo sport e delle storie.
Ma la voce è l'unico strumento che ha a disposizione un radiocronista, che ha a disposizione un radiofonico, come sappiamo bene. La voce deve essere lo strumento attraverso il quale si comunica alle persone. Si comunica attraverso immagini, perché non dobbiamo mai dimenticarlo, la radio produce immagini, non sono quelle della televisione, sono le immagini che nascono nella nostra testa, nella nostra fantasia, ascoltando il racconto, per esempio, di una partita di calcio. Il segreto della buona radiocronaca consiste proprio in questo, nel saper cioè trasferire nella fantasia dell'ascoltatore l'immagine del campo che il radiocronista sta raccontando, evidentemente con tutto ciò che succede all'interno del campo. E il mezzo per poterlo fare è la voce, quindi è necessario che la voce sia, come dire, corretta, che sia una voce senza inflessioni dialettali, per quanto riguarda soprattutto il nostro lavoro di radiocronisti a livello nazionale, sia capace di essere educata e gentile e rispettosa nei confronti evidentemente di chi è in ascolto.
Ecco, nello specifico a livello sportivo, e qui ti devo fare un grosso complimento, perché mia moglie non vede e lei per esempio ascoltava, no, a suo tempo le tue cronache, quindi attraverso la radio, e lei dalla tua voce riusciva a farsi coinvolgere, veramente viveva il momento sportivo, la partita, come se la vedesse. Quindi ecco, devo farti un grosso complimento in tal senso, quindi vuol dire che tu vedi, riuscivi a trasmutare queste, come dice, la voce in immagine.
Ti ringrazio per questo complimento, ringrazio tua moglie soprattutto, e a rafforzare quello che tu stai dicendo io posso dirti che uno dei miei più grandi amici è stato un non vedente con il quale al telefono dopo le radiocronache ragionavo, e non puoi capire quanti utili consigli mi ha fornito per essere sempre più attento e più adeguato al ruolo che mi era stato assegnato, proprio perché naturalmente un non vedente più di altri è in grado di capire, di percepire, di avere la giusta sensibilità e dunque anche di chiedere al radiocronista, alla voce radiofonica, di fare il suo lavoro al meglio per poter consentire appunto di vedere attraverso le immagini. Ma sai, quando si parla di capacità di creare immagini per quanto riguarda la partita di calcio, io credo che si possa tutto sintetizzare in questo: la capacità di un buon radiocronista è soprattutto quella di saper collocare, io direi proprio geograficamente, il pallone. L'ascoltatore deve capire dov'è il pallone mentre il radiocronista parla, proprio per potersi creare questo campo immaginario della fantasia e vedere attraverso la sua immaginazione, con l'aiuto delle parole, come vedrebbe se fosse all'interno dello stadio.
Bellissimo, ma ecco, ma fra tutti i vari sport, canottaggio, scherma, atletica leggera, calcio, ecco, secondo te qual è lo sport che secondo te è, ecco, non dico che sia più facile da raccontare, ma ecco, sia più semplice da poter far immaginare determinate situazioni agonistiche, diciamo?
Io sono convinto che tutto possa essere raccontato alla radio, e naturalmente la storia delle radiocronache, e non soltanto sportive, è lì a dimostrarlo. Si può raccontare tutto alla radio, naturalmente adeguando il linguaggio e il racconto a ciò che si sta vedendo. Sai, uno dei più grandi radiocronisti, forse il più grande, della storia della radio, Enrico Ameri, pochi lo sanno, fu anche il radiocronista dell'Allunaggio nel lontano 1969. Noi naturalmente abbiamo in mente l'immagine di Tito Stagno che in televisione raccontava quella magica serata. In pochi probabilmente hanno il ricordo di quello che nello stesso momento momento avveniva in radio. Ebbene, io vorrei invitare chi è in ascolto ad andare su YouTube e a cercare la radiocronaca di Enrico Ameri dell'allunaggio, prima della partenza della navicella spaziale e poi dell'arrivo sulla Luna. E allora si renderà conto, chi vorrà farlo, di quanto fosse forte, vivo il racconto di Ameri, radiocronista di sport, capace però di raccontare qualunque cosa, qualunque realtà, anche un'impresa spaziale di quelle dimensioni. Quindi io credo che tutto si possa raccontare alla radio, ma naturalmente occorre la competenza. Se certo. Si fa l'atletica leggera bisogna avere la competenza dedicata all'atletica leggera, se si parla di pallavolo è naturalmente la stessa cosa, se si parla di calcio evidentemente bisogna avere competenze tecniche, quindi tecnica, competenza tecnica e capacità di racconto.
E quindi, ecco, tu a un giovane che oggi vuole cimentarsi nel mondo giornalistico e quindi nello specifico come appunto giornalista sportivo e quant'altro, tu cosa diresti non di fare ma di non fare mai?
Ma innanzitutto credo che il primo consiglio che mi sentirei di dare ad un giovane che voglia intraprendere questa carriera è quello di sognare, di saper sognare, perché senza i sogni non si realizzano neanche gli obiettivi, poi magari non ci si riesce, ma bisogna sognare. Quello che non bisogna fare invece, se si riesce a raggiungere l'obiettivo di fare questo lavoro, è guardare l'orologio. Il nostro è un lavoro che pretende dedizione totale, dedizione completa, quindi non si tratta di 2, 5, 4, 8, 7 ore di lavoro, si tratta di lavorare per il tempo che è necessario. Seguire un'Olimpiade, specialmente se l'Olimpiade è dall'altra parte del pianeta, significa lavorare in condizioni molto complesse per il fuso orario e con fasce di lavoro molto lunghe, magari anche rinunciando a qualche ora di sonno, sicuramente rinunciando anche ai pasti, ma vale lo stesso anche se si lavora in Italia. Il lavoro di un giornalista finisce quando la notizia è stata diffusa in maniera corretta, dopo tutte le ricerche, dopo tutte le verifiche, e naturalmente a quel punto e soltanto a quel punto il giornalista può dire di aver smesso, di poter smettere il suo lavoro, ma fino a che questo non è avvenuto, finché la realtà, finché la cronaca ti chiama, devi lavorare.
Senti, ma rispetto a tutto quello che hai fatto, ecco, rifaresti tutto quello che hai fatto, come l'hai fatto, o c'è qualcosa che ancora, ecco, diciamo un po', erano i tuoi sogni e non sei riuscito a fare, diciamo?
No, devo dire che sono molto felice, sono stato privilegiato dal destino, perché ho realizzato il mio sogno, volevo fare questo mestiere fin da ragazzino, sono un nativo radiofonico, nato cioè in epoca in cui la radio era tutto, il nostro possibile mondo era, la conoscenza del mondo era racchiusa dentro quello strumento, solo più tardi poi arrivò la televisione, e rifarei tutto, sinceramente, rifarei tutto quello che ho fatto esattamente nello stesso modo, compreso il periodo estremamente importante, estremamente formativo per me, quegli 11-12 anni trascorsi in Molise, una realtà che mi ha aiutato a crescere, e quindi credo che tutto ciò che è avvenuto sia in qualche modo coerente con il mio percorso. L'ho cercato, mi sono sacrificato, come è normale che si debba fare in questi casi, ma sono felice di aver realizzato il mio sogno.
Senti, rientrando un po' invece nei tuoi libri, no? Clamorosa al Cibali, tutto il calcio minuto per minuto, quando la radio diventa storia, poi la partita del secolo, storia e mito e protagonista di Italia-Germania 4-3, ecco, proprio nello specifico, secondo te questa partita, ecco, perché ancora oggi è considerata, insomma, una partita che resta nella storia? Cioè, qual è l'elemento che l'ha fatta entrare nella storia?
Perché quella partita è l'emblema del calcio, non è stata la partita più bella della storia, sicuramente la più imprevedibile, la più emozionante per i suoi sviluppi, e se oggi un bambino mi chiedesse perché dovrei innamorarmi del calcio, piuttosto che rispondergli usando parole, lo metterei davanti ad una televisione e gli direi guarda un po' cosa succede in questa partita. È stato talmente sorprendente e straordinario ciò che è avvenuto, soprattutto nei due tempi supplementari, ma anche prima in qualche misura, da rendere in maniera estremamente chiara la bellezza e il perché della bellezza del calcio. Da questo punto di vista credo che sia stata davvero la partita più entusiasmata e incredibile della storia del calcio.
Che bello, infatti io ho avuto la fortuna, insomma, di poterla vivere, quindi sottoscrivo quello che dici. Senti, invece arrivando un attimo ai giorni nostri, insomma, in questi giorni sei tornato in Molise con la vittoria del secolo, ok? Sei stato a Ripa Limosanime, poi hai rivissuto un po', hai rivisto anche gli amici di Campobasso e quant'altro. Vogliamo...
Consentimi di raccontare un piccolo dettaglio.
Sì, come no, assolutamente.
Io sono stato a Ripa Limosani esattamente il 22 agosto, quindi sì, 6 giorni fa, sì. Il 22 agosto del 2022. Pensa, il 22 agosto, nello stesso giorno, cioè del 1982, io ero al microfono per la mia prima radiocronaca della vita, ed era un Campobasso fiorentino, se lo ricorderai, partita di Coppa Italia,
sì,
il Campobasso appena promosso in Serie B contro la Fiorentina, vice campione d'Italia, Di Gaglio, Antognoni, Passarella, Bertoli e tanti altri, e il Campobasso riuscì a vincere.
Vince 1-0, se non mi sbaglio, 1-0.
1-0 con gol di Dottario,
sì,
e si scatenò poi per Campobasso una festa straordinaria. Quindi è stato casuale, ma è stato bello tornare in Molise 40 anni dopo quella partita.
Che bello. Senti, prima di entrare anche, di parlare un attimo del, no, della vittoria del secolo, ma dell'esperienza in Molise a Campobasso, una cosa che proprio, diciamo, non dico che ti manchi, ma che cosa?
Ma no, soprattutto la grande capacità di accoglienza del popolo molisano, che apparentemente per chi arriva da fuori può sembrare chiuso, un po' restio ad aprirsi, in realtà basta scavare leggermente dalla superficie per trovare sotto tanto calore umano. Campobasso che ho conosciuto io, il Molise che ho conosciuto io sono arrivato nel 1979, non era certamente la Campobasso di oggi, piena di giovani, con l'università, una città completamente trasformata, era una città difficile da vivere, naturalmente con tante problematiche, però quello che veramente mi ha sempre colpito, e ancora oggi ho tanti amici a Campobasso che per fortuna sono riuscito a rivedere e a salutare qualche giorno fa, è il grande calore umano, la capacità di accoglienza. Mi sono sentito sempre circondato da grande capacità, da grande calore umano, ecco, da grande umanità, e questo per me è stato veramente, da un punto di vista formativo, un passaggio fondamentale, naturalmente anche sul piano del lavoro, perché le notizie da Campobasso non ti arrivavano sulla scrivania, dovevi andare a cercare, consumare la suola dello scarpe per cercare e trovare notizie, e anche questo è stato molto utile per me.
Senti, invece, rispetto alla vittoria del secolo, al libro La vittoria del secolo, eccetera, ecco, parlando di quel momento che lo stesso anch'io ho vissuto con grande piacere, tu ritieni che quella vittoria appunto sia avvenuta proprio perché c'era talmente diciamo la sfiducia da parte degli altri, invece c'era la fiducia solo da parte di chi stava giocando in quel momento per un obiettivo? Secondo te quello è l'elemento vincente di questa vittoria del secolo?
Ma l'elemento vincente è stata la capacità di reazione che hanno avuto entrambe le squadre durante la partita del secolo, perché ce l'ha avuta la Germania, ma ce l'ha avuta anche l'Italia. La bellezza di quella gara sta proprio nel fatto che le due squadre sono inseguite, raggiunte, superate. Credo che da questo punto di vista, anche da questo punto di vista, la partita tra Italia e Germania Ovest del 1970 a Città del Messico rappresenti bene quello che secondo me è il calcio, che non è soltanto un gioco 11 contro 11, è una sorta di vita che si srotola intorno ad un pallone e che propone esattamente le stesse condizioni di vita che noi viviamo nella nostra esistenza. Ci abbattiamo, siamo capaci di reagire, cerchiamo collaborazione da parte dei compagni, cerchiamo di trovare una soluzione da soli. Ecco, questo credo che sia l'elemento più importante di quella partita, la capacità c'è di descrivere in 90, anzi in questo caso 120 minuti esattamente tutto ciò che avviene nella vita di ciascuno di noi.
Ma nel calcio di oggi, secondo te, c'è ancora questo lato poetico, quello di vedere ancora, ecco, un Maradona, un Platini, insomma, che anche non correndo riescono a dare spettacolo, pensi che oramai il tatticismo e altro, insomma, hanno preso il sopravvento?
No, io credo che ci sia ancora poesia nel calcio, bisogna saperla cercare, trovare, magari più difficile. Tu hai citato due grandi campioni del passato, degli anni 80-90, potrei citarne molti altri precedenti, naturalmente a Platini, anche tra i protagonisti che hanno disputato quella gara allo stadio di Città del Messico, pensiamo ai Riva, ai Bonicini, ai Beckenbauer, agli Over, a Deisler, tantissimi giocatori davvero straordinari. Certamente c'è un fatto che bisogna sicuramente riconoscere, quella partita probabilmente rappresenta anche il tramonto del calcio romantico e la nascita del calcio contemporaneo.
Sì.
Quel mondiale fu il primo mondiale ad essere interamente ripreso in diretta dalla televisione che piano piano poi prese possesso del calcio. Oggi evidentemente l'aspetto affaristico del business ha preso il sopravvento, però il calcio calcio rimane calcio, e quei calciatori, quei giocatori che noi vediamo la domenica, il venerdì, il sabato, il lunedì sui campi sono esattamente come quelli che erano presenti in anni passati. E certo, però, avvolti magari da un alone oggi più legato agli ingaggi, più legato ai milioni di euro che non all'elemento spettacolare della partita fine a se stessa. Però io credo che sia possibile scoprire ancora poesia. Ti cito un giocatore di questi giorni, questo ragazzo georgiano che è arrivato a Napoli a 21 anni, che stiamo scoprendo in questi giorni, Kvaratskhelia. Ebbene, io l'ho visto giocare due gare, come tutti naturalmente noi che abbiamo visto il campionato, e mi ha dato veramente sensazioni forti, veramente di quella poesia di cui parlavi. Io ho visto tracce in questo giovane calciatore che credo ci farà divertire, e farà divertire soprattutto i tifosi del Napoli.
Che bello sentire queste parole, perché sono parole, ecco, anche di speranza, perché per rivedere un calcio, insomma, del passato, insomma, veramente con tanta poesia e tanta umanità. Senti, ma parlando invece di progetti, almeno quello che puoi svelare, stai lavorando su qualcosa che puoi dire, insomma, rispetto a altri progetti?
Seconda rete, mi sono divertito soprattutto a scrivere libri, usare cioè la parola che usavo al microfono, come tu hai detto bene, mettendola sulla pagina bianca. Ho scritto Clamorosa Cimeli, che tu hai citato, ho scritto Radio Gol, che è una sorta di memoir di tutto quello che mi è avvenuto nella mia esistenza di radiocronista, storie di personaggi e di colleghi incontrati, e poi La partita del secolo, della quale stiamo parlando. Adesso sto lavorando a un altro progetto che ha proprio al centro della mia attenzione la parola. La parola pronunciata, la parola scritta, la parola utilizzata sui social, parola che secondo me sta perdendo progressivamente spessore di importanza, trasformandosi spesso, soprattutto attraverso i social, in insulto, in offesa. Ecco, io credo che sarebbe importante una riflessione sull'uso della parola, è una riflessione che in questi tempi, secondo me, è fondamentale per ritornare a dialogare piuttosto che ad insultarci. E sto lavorando a questo progetto, vedremo se riuscirò a portarlo a compimento. Dai. Sto già scrivendo e vediamo cosa riuscirà.
Allora, il mio un arrivederci è poterne riparlare di questa cosa, giustamente.
Me lo auguro.
Senti, prima di chiudere questa nostra breve ma intensa chiacchierata con una dedica particolare, e poi ti chiederò, parlando di episodi divertenti, adesso io mi rifaccio un po' al nostro radiocronista Gennaro Ventresca dei tempi d'oro, no, del campo basso,
il grande Gennaro
nell'ultimo quarto d'ora, il campo
Gennaro, sei in ascolto, ciao Gennaro.
Ecco, negli ultimi 5 minuti il campo basso ha passato un brutto quarto d'ora, ecco. Ma a te mai capitato un episodio divertente, insomma, durante le tue radiocronache?
Certo, le radiocronache sono difficili perché rappresentano una sorta di imprevisto continuo, è possibile in qualunque momento commettere degli errori. Io ne commisi uno clamoroso a Pescara, quando nel Pescara giocava Allegri, l'attuale allenatore della Juventus, e io interruppi la trasmissione per annunciare un calcio di rigore in favore del Pescara, e annunciai che sul dischetto era pronto Allegri. Raccontai la sua rincorsa, raccontai il gol del vantaggio di Allegri. Sai, ci sono tanti episodi difficili, momenti difficili da raccontare nella partita, specialmente quando in area di rigore ci sono tanti calciatori. Il rigore è quello più semplice, perché hai un giocatore solo. Che di fronte al proprio portiere, all'altro portiere, cerca di realizzare il gol. Ebbene, io mi accorsi, appena smesso, naturalmente chiuso il collegamento, che in realtà a battere calcio di rigore non era stato assolutamente Allegri, ma era stato Pagano, era un altro giocatore che giocava nel Pescara. E quindi mi sentì travolgere dal senso di colpa, dovetti correggere in diretta, naturalmente poi non ci dormì la notte per questo clamoroso errore, che ho raccontato tra l'altro a Massimiliano Allegri quando poi ci siamo rincontrati, lui era già allenatore, gli ho raccontato di questo episodio, ci siamo fatti due risate insieme.
Che bello, che bello. Senti Riccardo, noi allora adesso siamo in radio e giustamente essendo in radio, al termine di questa nostra chiacchierata, va un brano musicale. Allora, io come sempre il brano musicale lo faccio scegliere all'ospite, ma anche un brano che un po' rappresenti questo momento di vita, eccetera. Allora, a parte che voglio togliermi il piacere di dire, scusa Mary, passo la voce a Riccardo Cucchi, così per la dedica, diciamo. Voglio che tu scelga un brano musicale che rappresenti un attimo questo momento di vita e poi la dedica, se la vuoi fare a qualcuno o qualcosa.
Che mi ha accompagnato, per tutti questi anni, essendo appassionato di calcio, essendo radiocronista, pensa, lo sai anche come sottofondo fermo sonoro per un servizio realizzato per il TG3 Molise tanti anni fa, dedicato a una scuola calcio di Campobasso. Anzi, non si può parlare di scuola calcio, non esisteva la scuola calcio, c'era un vivaio della città nella quale si allivavano piccoli calciatori che speravano di poter giocare, e la colonna sonora di quel servizio fu quella meravigliosa canzone, per me la più bella, dedicata al calcio, di Francesco De Gregori, sì, la leva calcistica del 67, una canzone che ascolto sempre con grande piacere e che mi emoziona ancora a distanza di tantissimi anni.
Guarda, io adesso andrò in onda la leva calcistica del 67 di De Gregori, ma per abbracciarti e per salutarti, cioè, ma a chi o cosa vogliamo dedicare questa canzone?
Ai giovani che si avvicinano per la prima volta ad un campetto di calcio, che abbia l'erba o che abbia la pozzolana o che sia semplicemente l'asfalto di una strada, perché possano, giocando a pallone, tirando calcio a un pallone, sognare, coltivare un sogno, quello di essere, magari perché no, come Nino, con la maglia numero 7 che segue il pallone e si trova poi anche a battere un calcio di rigore. Il calcio è passione e si deve tramandare, e si tramanda di generazione in generazione proprio attraverso questa straordinaria capacità di coinvolgimento che questa palla ha nei confronti di ciascuno di noi. Quindi lo dedico ai giovani che vogliono giocare a pallone e che vogliono divertirsi soprattutto giocando a pallone.
Grazie alla professionalità e alla grande passione di Riccardo Cucchi. Grazie Riccardo.
Un caro saluto a te e a tutti i radioascoltatori. A presto.
Sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Nino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Nino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia, e chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai di giocatori tristi che non hanno vinto mai ed hanno preso le scarpe a qualche titolo di muro e adesso ridono dentro al bar e sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Nino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava sprecato, accanto al piede rimaneva incollato, entrò nell'area, tirò senza guardare ed il portiere lo fece passare. Nino, non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7.
Radio Tor è sempre con te, unica, magica, ritmica.
Continuiamo sempre su Radio Tor Italia, l'altro sono io, e passiamo da un grande giornalista a un grande narratore, Antonio Pascale. Ciao Antonio!
Ciao, grazie per l'invito.
No, grazie a te per aver accettato questo momento di condivisione, e quindi fatto di condivisione di pensieri, sensazioni, emozioni, e per uno come te, insomma, che scrive, e penso che, ecco, il fine ultimo, secondo te, è proprio la voglia di condividere le tue storie, di condividere le sensazioni, le emozioni delle tue storie?
Sì, penso di sì, che alla fine se scrivi, ma se fai arte in genere, insomma, se qualunque tipo di espressione creativa, a prescindere dalla qualità, ha come sottofondo desiderio di condividere con qualcuno dei pensieri o delle riflessioni o delle dimensioni artistiche che non puoi tenere solo per te. Poi sai, i meccanismi sono sempre un po' diversi, dipendono da persona a persona, da artista a artista, c'è chi scrive per il piacere, c'è chi scrive nonostante non pubblichi, quindi non condivide e così via, quindi insomma ci sono varie tipologie, tutte molto interessanti tra l'altro.
Certo, non è vero, è vero, ogni aspetto ha una sua, diciamo, cosa interessante, un elemento interessante, al di là di tutto. Senti, io direi di partire con il ricordo. Voglio sapere quanto incide il ricordo, parliamo dei ricordi belli però, quanto incidono i ricordi belli su quello che sei, su quello che fai oggi.
Dunque, i ricordi belli, così come i ricordi in generale, sono una dimensione molto ambigua, nel senso che ogni ricordo poi è anche un po' una ricostruzione, una sensazione mondiale. Comunque io distinguerei i ricordi delle prime volte dai ricordi successivi. Insomma, i ricordi delle prime volte sono quei ricordi dove tu hai imparato qualcosa, perciò ricordi delle cose. Il corpo si è il corpo ha accusato il ricordo, quindi insomma incarnandosi si rivela di tanto in tanto di nuovo, e questi sono i ricordi che io preferisco perché appunto sono significativi e ti rimandano a dimensione che lo scrittore ceco Milan Kundera chiamava prima lacrima. La prima volta che tu vedi i bambini che corrono sul prato a pieni nudi ti commuovi perché magari pensi chissà come sarà la loro vita, no? E quella è proprio la prima lacrima che versi, la commozione, certo, per immagini. La seconda volta che li vedi ti commuovi, ma perché ricordi che ti sei commosso la prima volta. Ecco, secondo Kundera quella è un'emozione di secondo grado che poi dava origine al kitsch, cioè qualcosa che derivato, cioè non riguarda più l'oggetto, il soggetto del ricordo, ma riguarda te stesso che ricordi. Però poi per Biancuda il kitsch non era così male, comunque permetteva una sorta di comunanza globale anche attraverso il kitsch, ma distingueva
la prima lacrima dalle altre. Ecco, diciamo che quei ricordi che raccontano un po' la prima lacrima, ecco, quelli sono ancora significativi. Magari puoi declinare anche una poetica a partire da quei ricordi là. Quei brutti, sai, servono, sono formativi, in fondo tutti gli psicologi, i neurologi, i neuroscienziati dicono che attraverso le cose brutte poi impariamo, però è anche vero che poi il nostro cervello si struttura in un modo particolare, quindi è difficile levarsi dalla testa quella brutta esperienza.
Eh sì, è vero, è detto bene. Senti, Antonio, ritornando un attimo proprio alla scrittura, di solito no, uno dice sempre, almeno io quando mi confronto con altri scrittori, che il punto di partenza è il fatto che ci sia una difficoltà nella comunicazione verbale, e allora a quel punto uno si butta nella scrittura. Io voglio sapere se il tuo caso è alla pari o invece è qualcosa che è lontano, insomma, da questo tipo di...
Ma ahimè, sì, devo dire che è stata almeno in passato una compensazione, cioè in fondo, siccome sono stato balbuziente per molti anni, anzi fino a 4 anni e mezzo, non parlavo neanche, mi esprimevo con suoni omatopeici, scudo questa perdita, era anche una perdita di ritmo e dunque di comunicazione, ed era anche un isolamento, facevi in un gruppo a parlare della tua, se poi di balbuziente, soprattutto se poi per la nuova, no? Paura, prendono in giro, quindi insomma dici poco, niente, intanto macini però i tuoi pensieri, insomma questa macinazione continua da qualche parte, poi dovrà pure offrire un prodotto più raffinato, quindi insomma io da quello che mi ricordo ho cominciato anche ad assorbire molta letteratura e anche molta arte, cioè sin da delle forme artistiche, perché mi servivano a me per avere un ordine all'interno del quale provare a recuperare il ritmo che mi mancava. Diciamo, quando poi ho cominciato a smettere di balbettare, ho smesso di balbettare, poi insomma con un po' di facilità ho cominciato a scrivere, quasi come se appunto tutto questi pensieri macinati non espressi dovevano essere
forse. Bellissimo questo passaggio. Bellissimo.
Quindi, forse per me è stato così, però guarda, sono davvero tanti casi, in fondo è bello anche raccontarli uno per uno, cioè
sì.
Difficile che una persona sia rappresentativa di un campione grande, ma sì, magari è rappresentativo di un campione più piccolo. Ecco, nel mio caso poi è andata come dici tu, cioè è stata una compensazione per difficoltà di comunicazione.
Invece parlando di bellezza, perché di solito lo scrittore, la persona sensibile, perché insomma bisogna avere anche una certa sensibilità, riesce ad avere questo sguardo verso la bellezza che ci circonda. Ecco, tu oggi ritieni che cosa sia bello da poter permetterci di veramente di sentire emozioni piene nella vita che viviamo?
Guarda, la bellezza è un termine che mi inquieta un po', perché se uno la pensa come armonia, e dunque anche come una tensione verso la perfezione, beh, è un concetto un po' pericoloso, è esclusivo, cioè esclude un po' tutti, cioè, è soltanto mirare una cosa bella, ma non è sempre difficile. Se invece è imperfetta o suggestiona, cioè ti mette anche a te la possibilità di ragionare assieme all'artista o anche alla lama, no? Anche alla cosa animale, insomma, sì. Ecco, allora finché è una sensazione molto particolare e utile anche, perché forma un senso della comunità. Poi c'è questa cosa particolare, cioè è proprio un'emozione, lasciamo perdere se la fonte dell'emozione è bella o meno, se poi è un'emozione difficile che può essere solo bello, è una cosa che sperimentiamo sempre, se vedi un tramonto, che ne so, Bach, oppure una bella canzone rock, ti viene voglia di comunicare, cioè chiamare qualcuno che ti sì. dice io ascolta questa cosa perché mi ha colpito così via, no? Quindi insomma è chiaro che la funzione dell'arte è quella di creare legami che rafforzano la comunità. Quindi sulla bellezza dai c'ho un po' di perplessità, cioè preferisco sempre le cose perfette, aperte, senza uh-huh. un finale che suggella il percorso, uh-huh. A invece una cosa chiusa con un canone che magari è cinquecentesco, perché sì. alla fine quello è, capito?
Sì, 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 sì.
Che invece ti mette a distanza dalla fonte della bellezza.
Vero, vero. Senti Antonio, entrando un attimo nel libro La foglia di fico, insomma, è un libro straordinario che ho avuto il piacere di terminare proprio qualche giorno fa, insomma, e quindi veramente questa serie di racconti veramente scritti in maniera eccezionale, proprio che la tua scrittura, una scrittura che veramente ti porta, no, a farti coinvolgere e quindi poi tu ti lasci trasportare. Ecco, voglio sapere il motivo di questa scelta, insomma, di, no, di abbinare a ogni racconto, che ne so, un aspetto della natura, insomma, perché questa scelta?
Perché le piante sono la nostra ragione di vita, cioè veramente, nel senso che lo sai, grazie al processo fotosintetico, insomma, prendono acqua dalla terra con le radici e poi stoccano l'anidride carbonica grazie alle foglie, trasformano questa soluzione d'acqua e sensazione di l'anidride carbonica in ossigeno e acqua che per noi è vitale, e poi formano anche l'amido che entra nel circolo delle piante, entra anche nel nostro circolo alimentare, insomma noi siamo proprio figli delle piante, senza nulla togliere alla storia della canzone di Anna Sorrenti, per carità, siamo nipoti delle stelle ma figli delle piante. e infatti i nostri primi poeti, scrittori, guardando noi, hanno usato le piante come specchio, le piante sono pieni di simboli che raccontano chi siamo, cioè come ci muoviamo, come agiamo, quali sono le conseguenze del nostro dire. Miti, leggende, simboli che da millenni, insomma, sono dentro le piante, e quindi io non ho fatto altro che riprenderli affinché appunto potessero essere uno spunto per raccontare la natura umana, che è una cosa che mi interessa molto. So che è un termine che rimanda all'esistenzialismo, alla natura umana, che siamo, oppure c'ha delle cose, diciamo, delle dinamiche religiose, ma in realtà no, noi ci chiediamo continuamente chi siamo, questa storia che ho vissuto, come è andata davvero, perché sto qui, c'è uno scopo, perché non sono felice, c'è una cosa così, no? E quindi cosa c'è di meglio di usare degli strumenti semplici ma essenziali come quelli che contengono delle piante per provare a leggere noi stessi. Naturalmente ti ha portato tutto dalla contemporaneità, perché come certo. detto sono dei racconti, appunto. Sì.
Senti, ma se io adesso ti dessi questa macchina del tempo, ma tu vorresti ritornare al punto zero, al momento zero in cui poi tutto è avvenuto, insomma. Quindi,
ma tu dici come osservatore?
Come osservatore, sì, come osservatore.
Certo, mi piacerebbe tantissimo come osservatore vedere tutta l'evoluzione, no? Foto è veramente un mistero perché siamo arrivati fin qua, come abbiamo fatto. Quindi come osservatore sì, se tu mi dici che nel passato c'erano delle cose che ho perduto, no, non sono nostalgico, no, ma anzi, insomma,
anzi.
Sì, le sensazioni che non ho mai pensato di tornare nel passato, ci stava, perché ci stava meglio, o semplicemente perché ero giovane, non è una cosa che mi interessa, cioè in fondo il passato è una dimensione importante, perché appunto è una rete un po' di protezione, un po' dalla quale in maniera elastica ti puoi lanciare in avanti. Noi viviamo sempre in un tempo regolare tempo, e questo è il tempo privilegiato.
Sì.
Se non ci fosse questa composizione di tempi, appunto, il tuo pensiero, il futuro, i tuoi ricordi, le riflessioni che fai, ecco, non sarebbe neanche il tempo, e quindi neanche la possibilità di avere una identità rispetto a questo.
È vero, l'hai parlato bene, di l'identità, esattamente, vero, l'identità. Ma ricollegandomi invece al discorso dei simboli, insomma, questi collegamenti con la natura, una cosa che mi ha molto veramente incuriosito rispetto al ciliegio, no? Come simbolo di desiderio di vivere, di amare, insomma, ecco, che può procurare giustamente frustrazione e insicurezza. Voglio sapere perché proprio il ciliegio.
Ma il ciliegio ha questa simbologia da quasi tutte le culture, cioè è il simbolo del desiderio. Mm-hmm. Credo che sia legato alla speciale fisiologia del ciliegio. Mm-hmm. Fisiologia botanica, cioè una pianta che finisce all'improvviso da una notte all'altra, basta. Mm-hmm. Che ci sia un po' di caldo.
Mm-hmm.
E lo trovi ferito il giorno dopo il ciliegio, quindi lo vedi ferito e ti viene voglia di primavera, la primavera naturalmente, cioè, sì, ti rimanda, sì, la vita, alla presenza nella vita, soddisfare i desideri, anzi sempre i desideri, così ovviamente è una pianta che ha questa funzione, insomma, indicarci il desiderio, però il desiderio poi sì, che ti serve l'amore, ma anche di sapere le cose diverse,
sì,
dall'amore.
Sì, di fare cose, certo.
Sì, sì, poi sai, c'è anche il fatto che, come spesso accade, i desideri possono creare notevole complicazioni,
sì,
anche perché portano all'azione e al rifiuto.
Sì,
queste sono le ragioni di frustrazione, di complicazioni, di disagi, eccetera, eccetera. Diciamo che il ciclo ti offre tutto il pacchetto, il desiderio e le complicazioni del desiderio. Tanto è vero che mm-hmm. i giapponesi, che hanno un altro punto di vista su molte cose,
mm-hmm.
hanno elevato il ciliegio al simbolo dell'impermanenza, cioè ci dicono sì, c'è quella fioritura del ciliegio, e loro alla cui fioritura loro assistono in massa, è bellissima, ma è destinata a morire. Tu vedi una cosa che fra poco si fiorirà, sappila godere, ma non desiderare che sia per sempre, perché non sarà per sempre, e qualsiasi tipo di desiderio in questo senso ti condurrà a una frustrazione inevitabile. Insomma, introducendo il concetto di futuro e morte, noi saremo più soddisfatti del presente e meno desideranti, come si dice, ci autoregoliamo nei nostri desideri, che poi è una vecchia concezione filosofica, anzi, insomma, ovviamente filosofica, dai greci, poi ogni tanto arriva a dire attenzione ai troppi desideri perché fanno male. Oggi siamo capovolta, c'è il contrario, no? Oggi desidera quello che vuoi, puoi fare quello che vuoi se lo desideri.
Sì,
ecco,
sì.
Tutto il contrario, appunto, dalla dimensione filosofica che dagli storici in poi attraversano tutto l'Occidente.
Sì, in effetti un po' è come il discorso, no, del fatto di mantenere quasi, cioè se tu moderi il desiderio è come se ti mantieni in una zona di comfort, no? Quindi proprio per evitare di avere frustrazioni o delusioni, no? Ecco, ma parlando di...
Per alcuni filosofi storici c'è una questione di equilibrio.
Sì, sì.
Poi fa la pesca l'equilibrio.
Parlando appunto di questo equilibrio, quindi di questa zona di comfort, secondo te anche nella scrittura ci sono i margini di cambiamento? Cioè, nel senso che tu rispetto, no, a un precedente libro, cioè, c'è questo desiderio, questa voglia di cambiare anche stile di scrittura, o ritieni che va tutto da sé in maniera naturale e non si cambia?
No, ci sono alcuni scrittori che hanno una forma narrativa ben strutturata e la ripetono, e ripetendola, insomma, acquistano anche lettori, perché il lettore sa di trovare una cosa che cerca in maniera precisa, senza tanti cambiamenti. Poi il giornalista non è che cambia, insomma, c'è quei personaggi, c'è quell'ispettore e così via, no? E quindi, cioè, ti dà proprio un'immagine di forma compiuta che si ripete, e a me tutto questo non piace, non mi stanca molto, anzi, quello, ma mi stanca come lettore, cioè nel senso che credo che una delle cose più belle che ho scoperto fin da piccolo dell'arte è la capacità di spostare un po' in avanti il testimone, cioè io ho sentito continuamente o quanto era possibile le punti di vista che tu avevi, e per questo doveva ragionare su degli stereotipi che si erano formati, romperli e portarli più avanti, cioè questi spaccati proprio che tu insomma non riuscivi a vedere. Per far questo ci voleva una forma di volta in volta differente che si adattasse ai cambiamenti della società.
Sì.
Ma che puoi rifare una cantatura biblica quando la società non è piaciuta di pastori
Sì.
E si deve autoregolare, capito? E devi fare un'altra cosa. E quindi sono più attratto dalle forme narrative dette così aperte, fondamentali, dove appunto l'unità di trama, di termine, non è così chiara. E queste forme, come detto, mi affascinano molto perché mi permettono di entrare in maniera autonoma nella testa di uno scrittore e insomma prendere una parte dei ragionamenti, delle descrizioni che fai e ragionarci anche la mia volta. Quindi per questo amo delle forme diverse. E quando mi tocca scrivere, la prima cosa che cerco di fare è questa cosa che sarà già detta, quante volte, vabbè, magari la fa pure io, scusi, una cosa di modo. Quindi riesco a scrivere soltanto se riesco a trovare un inizio, per esempio, o un modo, un punto di vista che non mi sembra così ovvio,
certo.
O non troppo raccontato.
Sì, non troppo raccontato.
Magari cambio spesso stile, no?
Sì.
Il primo libro, La vita distratta, è estremamente diverso da quest'ultimo.
Infatti questo secondo me è il lato più apprezzato di te, da parte dei lettori e anche da parte mia, cioè questo
grazie,
no,
questo... gentile.
No, è vero perché no, perché molte volte no, tu inizi a leggere i tuoi libri e effettivamente non, perché molte volte quando leggi altri autori sembra sempre che ritrovi ci ritrovi altro, insomma, di altri autori. Invece quando inizi a leggere i tuoi libri è bello, insomma, questo fatto che ogni volta, ecco, non sai dove si va a parare, tra virgolette.
Insomma, tu sai, l'idea è un po' sempre la stessa. Tu vuoi un successo come scrittore, in fondo devi rispettare delle regole.
Sì.
Per esempio dare una, descrivere un'azione e poi spiegare il motivo di quell'azione,
certo.
Questa cosa che consola molto il lettore,
sì,
molto
sì.
Spazio, cioè, si prende il pacchetto già definito,
sì.
Oppure che ne so, fare in modo che tutto torni sempre in maniera automatica, così tu riesci a collegare tutti i passaggi, e naturalmente raccontare tutti i tratti, cioè fornire un andamento visibile, un personaggio che sale, poi cade, poi riesce a risalire e completa il suo percorso con una risoluzione del conflitto. Insomma, questo meccanismo che poi sarà l'accento è un meccanismo molto usato, che naturalmente ha dato a volte, grazie alla voce di alcuni scrittori, dei risultati molto belli, ci sono dei capolavori scritti giatti, però insomma ripeterla in maniera bellissima, o ripeto seguendo delle formule, delle regole che le scuole di scrittura poi danno, sono nelle scritture narrative, anche le scritture teatrali,
sì.
Mi causa un po' di stanchezza.
Sì.
È tutto qua alla fine.
Sì, ma è comprensibilissimo quello che assolutamente dici. Senti, ma parlando appunto dopo la foglia di figo, di Edizioni Einaudi, cioè, da cosa sei attratto? Almeno se puoi dire qualcosa adesso in questo momento, se puoi svelare qualcosa su cui stai lavorando, insomma, se puoi dire qualcosa, no?
Ma niente in particolare, no? Avrei in mente un libro dove chiamano scrittore spericolato, così, insomma, un scrittore che fa gli esperimenti che riguardano il suo corpo, che ne so, divento vegano per 30 giorni, cerco di fargli un corpo perfetto in 30 giorni, cioè insomma mettere a prova il proprio corpo per capire che cosa viene fuori da questo allenamento. Se vuole farlo, normalmente dovrebbe essere un libro particolare, pieno di personaggi in cui appunto l'esperimento è solo un pretesto per raccontare una dimensione più ampia.
È vero, Rispetto ai personaggi, un'altra cosa molto importante che ho notato nei tuoi personaggi, ecco, tu dai la giusta importanza, la giusta cura a tutti i personaggi, cioè sia diciamo ai presunti protagonisti che ai non protagonisti.
Sì, perché in realtà io, anche se ho fatto degli esperimenti, non faccio conferma, faccio funzioni su me stesso,
sì.
Cerco di farlo perché sono polifonica, cioè in realtà metto in scena uno scrittore incapace, non capace, ma incapace, incapace di capire il mondo, incapace di controllare il mondo, il stile, con la sua narrativa, che subisce continuamente l'intrusione della realtà, sotto forma di caos, per esempio, oppure dei personaggi che lo chiamano, lo vogliono, gli pongono i problemi e che li assorbe. Tutto questo, e si crea una trama per assorbimento, di intenzioni, per assorbimento di domande, di questioni. E quindi, insomma, per questo devi, se uno poi insomma è appassionato di questo tipo di scrittura, devi seguire la voce dello scrittore. Lo scrittore deve essere abbastanza bravo, coinvolgente da portarti in un mondo. Sapete, quel mondo non è ubicato secondo i canoni, appunto, ordinari, comuni,
sì,
e che non sempre ti porta in zone di comfort.
È vero.
Ripeto, questo è soltanto insomma poi una mia visione.
Certo, assolutamente, noi parliamo della tua visione, certamente, assolutamente. Senti, Antonio, noi siamo arrivati alla fine di questa, vedi, breve ma intensa chiacchierata. E di solito però io, siamo in radio, chiudo con un brano musicale, no? Si chiude. Allora io adesso il brano musicale io lo vorrei far scegliere a te. Facciamo questo, no? Questo gioco come faccio con tutti gli ospiti. Cioè nel senso che tu scegli tu una canzone da abbinare, non dico a te, alla tua, ma al momento che stai vivendo, diciamo una canzone che, non lo so, in questo momento non dico che ti rappresenti, ma no.
Guarda, credo che ci sia una canzone di Guccini credo che Guccini sia insomma, mi molto questa canzone, ma nessuno se la ricorda mai, perché non si ricordava motiva e scrivono le canzoni.
Questa
canzone si chiama La canzone della bambina portoghese. È una canzone strana, appunto, parla di una bambina che si addormenta di fronte all'oceano. Perché appunto si può avere domande alle quali non sa rispondere, non le piacciono le risposte che vengono date da tutti, cioè, le trova troppe ordinarie, e fa una riflessione alla fine sulla vita e sulla morte, e pensa che non c'è niente, non c'è proprio niente, che la vita è molto veloce, passa, e quello che insomma è quello che ti ucciderà, appunto, poi non sarà male, bene, ma sarà proprio la vita stessa. E la vita è il problema della vita. È una canzone pessimista, però molto bella. E siccome sono un po' attratto dal pessimismo, da strumento di osservazione, perché penso che il pessimista riesca a vedere le ferite sue e anche delle persone accanto, del mondo, forse questa visione della ferita ci rende meno arroganti, più complici, una soluzione a partire da problemi invece che oltrepassarla con un elogio alla bontà. Una delle cose che mi fa un po' di impressione in questa società, il motivatore dice ce la puoi fare continuamente se segui le regole stupide, poi questo è il punto, è veloce anche. Ecco, quindi questa canzone mi sembrava rappresentasse anche un po' lo stato d'animo di molti noi che di fronte però all'oceano e pensano prima di attraversarlo che senso va attraversarlo, hai capito?
Bellissimo. Io non aggiungo null'altro, dico solo tanto.
Se la sentire, guarda, c'è la versione live presa da Emily West, che è l'album che credo i primi anni 80, che raccoglieva con un'ottima band, con buonissimi arrangiamenti.
Metteremo quella live. Benissimo, assolutamente. Antonio, grazie, e grazie per questo tuo sguardo, questa tua visione, grazie.
Grazie a te, ciao.
Grazie ad Antonio Pascale, grazie.
E poi e poi gente viene che ti dice di saper già ogni legge delle cose, e tutti sai quanto hanno un orgoglio cieco di verità fatte di formule vuote, e tutti sai chi san dire come fare, quali leggi rispettare, quali regole osservare, qual è il vero, vero, e poi, tutti chiusi in tante celle, fanno a chi parla più forte, per non dir che stelle morte, fan paura. Al caldo del sole, al mare scendeva la bambina portoghese, non c'erano parole, rumori soltanto come voci sorprese, il mare soltanto e il suo primo bikini amaranto. Le cose più belle e la gioia del caldo alla pelle. Gli amici vicino sembravano sommersi dalla voce del mare. Sogni o visioni, qualcosa la prese e si mise a pensare, sentì per un punto al limite di un continente, sentì per un niente l'Atlantico immenso di fronte. E in questo sentiva qualcosa di grande che non riusciva a capire, che non poteva intuire, che avrebbe spiegato se avesse capito lei. L'oceano infinito, ma il caldo la polse, si sentì svanire e si mise a dormire. C'è un solo del sole come di mani future, restarono soltanto il mare e un bikini amaranto. Se ti scopri a ricordare, ti accorgerai che non te ne importa niente, e capirai che una sera, una stagione, son come lampi, luci accese dopo spente. E capirai che la vera ambiguità è la vita che viviamo, il qualcosa che chiamiamo essere uomini. E poi è quel vizio che ti ucciderà, sarà fumare o bere, ma è qualcosa che ti porti dentro, cioè vivere, vivere, e poi, poi vivere.
Radio Thor, e state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Continuiamo il nostro programma del giovedì sera, l'altro sono io, sempre con nuove emozioni, e adesso andiamo da un cantautore veramente dai ritmi particolari e internazionali, lui è Gianluca in arte, Lucky. Ciao Gianluca, ciao.
Ciao, come sei? Eccoci qui.
Tutto bene per fortuna. Allora Gianluca, io direi di partire proprio da questo tuo vivere, questo tempo, con questo sguardo che va oltre i confini. Ecco, come mai questa scelta, quindi di non soffermarsi un po' soltanto, diciamo, tra virgolette, al territorio italiano?
Perché la mia scelta è stata una scelta di vita. Uh-huh. Più di 10 anni fa mi sono trasferito a Cuba. Anzi, io non dico mai che mi sono trasferito a Cuba. In realtà io sono andato a Cuba e sono rimasto, che è diverso. Quindi non c'è stata l'intenzione da parte mia, sai, lascio tutto e me ne vado, assolutamente no. Sono andato, ho cominciato un po' di cose, il mondo artistico, a vedere come si muovevano le situazioni, danza, spettacoli, musiche. Mi sono innamorato di questo e dopo 2 anni e mezzo mi sono accorto che erano 2 anni e mezzo che mancavo dall'Italia. Quindi è stata una cosa naturale.
Certo. Quindi tutto spontaneo, diciamo, tutto spontaneo avvenuto.
Assolutamente tutto spontaneo. Quindi da lì ho sposato sempre di più questi ritmi e tutta la mia produzione musicale è proprio vivendo lì, respirando l'aria di Cuba, respirando l'atmosfera, quindi sai, c'è un'ispirazione diversa rispetto a comporre qui in Italia.
Certo.
Un po', penso che nasce naturale quello. Quindi da lì ho cominciato a fare a mischiare un po' d'Italia con Cuba, quindi di fare, come dico io, una produzione musicale che non potrei definire, perché ho spazio molto dalla bachata al reggaeton, alla timba, alla salsa.
Sì, sì.
È come nasce, quindi non ho un genere ben definito,
no.
Un genere tutto mio.
Sì.
Dove poi mischio delle parole in spagnolo, delle parole in italiano, che è per quello che mi capita tutti i giorni. Io ormai faccio grosse difficoltà a parlare in italiano.
però è bello questo, è bellissimo questo tuo sperimentare quotidianamente, no? Cioè sembra sempre, ecco, diventa quasi una forma sempre di stimolo continuo, o la sperimentazione è più che altro perché è legato più solo a una tua curiosità?
No, è un vivere, è proprio una forma di vivere. Io in molti brani miei dico, ad esempio, Gianluca in sua avventura, un'avventura di vita, un'avventura musicale, un'avventura che non termina mai e che ogni giorno è un'avventura differente. Poi sai, nei paesi così latinoamericani ogni giorno è un'avventura differente, non c'è niente di predefinito. È molto diverso il modo di vivere. Quindi anche il modo di incontrare l'arte e l'ispirazione è ogni giorno un'avventura differente.
Senti, ma proprio rispetto a questo, no? Tu ritieni che riesci a trovare più empatia con gli artisti internazionali, anche se l'ultimo brano, logicamente, c'è anche la presenza della Little Tony Family, però ecco, riesci a trovare più empatia con gli artisti internazionali come Christian Rey, Pacho Alonso, Vacito Alonso, Edesio Alejandro, insomma, Elvino Eceoni, ecco, Yolena Alonso, perché?
Ma guarda, io penso che ho messo su un movimento, che questo movimento poi si chiama Onda Latina,
sì. Che
è l'ultimo brano mio, che Onda Latina parte, io dico sempre che è una sigla di un movimento di interscambio fra artisti italiani che gli piacciono questi ritmi e vogliono sperimentare, e dall'altra parte artisti latini che vogliono sperimentare quello che poi è la grande cultura musicale nostra. Perché comunque c'è l'interesse per la cultura italiana, per la musica italiana, è sempre altissima e è rappresentata ad altissimi livelli, quindi gli artisti anche giù vedono noi italiani in questa maniera. Ma chiaro, c'è una differenza di base, noi siamo molto melodici, loro sono molto più spontanei e con dei ritmi diversi, molto più ballabili, e quindi io credo che è la formula perfetta. Per quello poi hai menzionato tutti quanti i nomi che fanno parte della tradizione, ad esempio, umana.
Uh-huh.
Perché Pacito Alonso poi è il figlio di Pacio Alonso,
sì,
Alonso
sì.
È stato il creatore del ritmo pilò, e ritmo pilò è stato il pioniere poi della salsa.
Uh-huh.
Quindi Pacio Alonso è quello che poi scopre Benny Moré e mette a cantare Benny Moré. Quindi proprio una storia della musica urbana, e sono riuscito a mettere insieme più anime. Queste
sì.
anime stanno sotto una voglia di sperimentare e di superarsi, perché poi sai, i ritmi latini non sono neanche facili. Io la famiglia Lipertoni, Angelo ha fatto, a parte un grandissimo artista, un grande musico,
uh-huh.
è riuscito a mettersi alla prova rispetto a questo, e secondo me gli è riuscito benissimo. Però sai, era differente, appunto, voi cantare il pop italiano,
uh-huh.
che entrare in una timba reggaeton come quella che ho fatto io, è proprio tutto un altro stile. E quindi incontro questo connubio, qualcosa di estremamente interessante. Mi stanno chiamando altri artisti italiani,
uh-huh.
quindi, che annuncio che ci saranno qui delle belle sorprese.
Bello.
Perché io voglio fare delle collaborazioni su questo stile. Quindi io penso che è un momento della musica dove, più della musica, è un momento a livello mondiale dove abbiamo bisogno un po' di allegria, di serenità.
È vero.
Quindi io ad esempio non faccio, sicuramente io non faccio canzoni che poi resteranno nella storia della musica né italiana né cubana. Io faccio musica per far divertire le persone,
musica
per far vedere una persona che sorride e dare un'emozione che poi duri 3 minuti e mezzo, 4 minuti, però la persona sta bene.
No, è vero, perché tu fai, diciamo che tu porti quella leggerezza che uno molte volte, no, quando parla di leggerezza,
esatto.
sembrerebbe qualcosa di alienante, invece la leggerezza è importante, come la profondità delle cose, anche la leggerezza è importante.
Assolutamente sì, per questo ti dicevo, poi metto ad esempio nell'ultima canzone metto delle tradizioni italiane,
sì.
anche il vino, perché il vino è un artista a 360 gradi,
sì.
che al giorno di oggi è più un artista, in spagnolo artista plastico, è un pittore, fa delle opere bellissime, però il vino è un artista che viene dal piano bar, dalla dolce vita italiana, e lì per Toni, che dire, di tutto e di più. E dall'altra parte anche ho messo la tradizione con Teresio Leandro. Teresio Leandro è un artista riconosciuto a livello internazionale, che ha appena fatto anche un film, e come produttore di questo film con le musiche e tutto, Mambo Man, che già ha come 115 premi internazionali nel mondo. Quindi ho cercato di mettere la leggerezza, la spontaneità e il sorriso con degli artisti che comunque lì rappresentano il mondo culturale cubano e il mondo culturale italiano.
Sì.
E io penso che il mondo oggi ha bisogno di questo, dopo 2 anni estremamente scuri della storia dell'umanità, penso che abbiamo bisogno un po' di sorridere rispetto a questo e di divertirci.
Senti, ma poi l'altra cosa importante che posso sottoscrivere, il fatto che tu, ecco, proprio unendo queste anime che dici, come hai detto ben tu, insomma, cioè tu, anime diverse e piene di bellezza diversa, diciamo, c'è un utilizzo anche di tutti i sensi, perché il fatto anche di aver coinvolto Elvino Eceoni, che è pittore, scultore, musicista, compositore, è come se tu, ecco, volessi mettere in gioco tutti i sensi, perché l'immagine, il suono, anche il gusto, perché è legato alle tradizioni, cioè, è vero questo.
Ma guarda, Elvio, che tra l'altro siamo in contatto costantemente, perché lui è anche il direttore generale del Cantagiro,
sì.
che io farò adesso a Cuba.
Uh-huh.
A metà settembre a Cuba sarà fatto il Cantagiro, io sono rappresentante del Cantagiro a Cuba, quindi porterò un altro pezzo d'Italia, porterò il vincitore qui, e quindi qui faremo anche collaborazione col vincitore lì di Cuba. E lui ad esempio mi ha detto: ma hai fatto mettere a ballare e cantare a 72 anni? Ed è bellissimo, però si è divertito come un bambino di 12.
Bello.
E c'è questo spirito che è bellissimo. di noi ci siamo divertiti tutti quanti e fra di noi ci siamo sentiti bene a fare questo esperimento, quindi è una cosa che penso che sta arrivando al pubblico, perché poi vedo che il pubblico sta reazionando bene, c'è molto interesse, ti ripeto, altri artisti che vogliono mettersi su questa onda latina, e quindi penso che ci siamo riusciti. Poi il messaggio, io dico sempre che la musica è l'unico strumento che poi abbiamo pure avuto per 2 anni, dove sono costretti a stare dentro casa, sì, grandi limitazioni. Ora io l'ho vissuta a Cuba e ti posso dire che l'ho vissuta male, molto molto male, perché con 300 difficoltà stavi in un'isola, non arrivavano gli aerei, non potevo partire, non potevo tornare dalla famiglia, voglio dire, è stata una situazione veramente al limite del vivibile, e di vivere in un film, e quindi lì ancora di più dobbiamo poi in maniera un pochino più spensierata,
quindi è vero. Hai fatto benissimo, vedi, a portare, mettere sul piatto questi progetti, no? Questi nuovi progetti, veramente hai fatto bene, perché è stato un modo anche per evadere dallo stress di quel momento, no? Per evadere dallo stress di quel momento. E quindi hai fatto benissimo. Senti, ma proprio rispetto ai tempi, no, che stai vivendo, quindi puoi dire che di essere contento, o avresti preferito vivere artisticamente, umanamente, che ne so, negli anni 60?
Ma beh, è una domanda molto interessante. Io in qualche modo io amo tutto quello che è successo musicalmente dagli anni 70 agli anni 90. Mm-hmm. Lo amo, lo rispetto e in qualche modo forse cerco di portarlo avanti. Mm-hmm. E anche se poi quello che si sta facendo adesso musicalmente a me piace comunque, non tutto, chiaramente non ti può piacere tutto il genere di musica o tutta la musica che si sta facendo, però sì. Diciamo che sono momenti storici, quegli anni sono gli anni nostalgici, sono gli anni ad esempio di un'Italia che cresceva, un'Italia che costruiva, che guardava al futuro in maniera molto ottimista, mentre invece adesso si guarda sempre più al futuro in maniera pessimista, però è normale quelle cose che succedono, per non tenere stabilità è normale che... Mentre invece a Cuba si vive questo poi. Quando a me mi chiedono com'è Cuba, io dico Italia è 70.
È vero, è vero.
C'è un ritorno dietro, guardando il futuro. È vero. Però sì, la musica anni 70-80, ad esempio c'è un'altra cosa, il fenomeno stesso della salsa, ma perché la salsa nel mondo, che poi è un fenomeno a livello mondiale, già non si può parlare più del fenomeno, è una realtà, è già diventata... La salsa perché secondo me negli anni 97-98, quando già padrona era la discoteca da tutte le parti, la salsa ha riportato il ballo di coppia.
È vero.
Ha riportato sicuramente il ballo di coppia, quindi ha riportato il contatto uomo-donna, ha riportato la timidezza di invitare a ballare una donna, e quindi cioè, ha ricreato tutti quei meccanismi che avevamo negli anni 60-70, che si erano persi, perché poi la discoteca comunque separa le persone, sta lì con la musica altissima.
È vero,
le persone ballando, però non c'è neanche spazio per parlare, per invitare una persona a berci una cosa. La salsa riportò tutto quanto questo, la magia della salsa è stato questo, è una cosa, un'onda grandissima che è arrivata e si balla in tutte le parti, in tutta Europa, in Cina, da tutte le parti,
in tutto il mondo.
Io penso che Cuba su questo è stata una maestra a esportare la sua cultura tramite la salsa, e si è conosciuta in tutto quanto il mondo, quindi i ritmi funzionano. Qualcosa del genere noi l'avevamo avuta nell'89, se ti ricordi, con la lambada.
Sì, con la lambada, come no, è certo.
La lambada era stata, abbiamo fatto un anno e mezzo con la lambada, quando era qualcosa di estremamente, e poi noi ci abbiamo, come italiani, ci abbiamo il sangue latino, guardiamo sempre tutto quello che è Caribe, tutto quello che è tropicale, ci piace il mare, ci piace guardare le spiagge, le palme e sognare di stare lì.
È vero, è verissimo.
Io però ho fatto un sogno a occhi aperti e l'ho realizzato. Quindi
che bello, però.
Molto fortunato, in tutto questo.
Che bello questo sogno occhi aperti, assolutamente. Senti Gianluca, ma prima di lasciarci travolgere dall'onda latina, no? dalla musica di questo ultimo tuo brano, ti voglio fare un'ultima domanda legata proprio al fatto i progetti, le idee, vedi, alla realizzazione di un sogno. Ecco, quanto conta la determinazione, quanto conta anche, non voglio dire la casualità di conoscere la persona giusta nel momento giusto.
Ma guarda, conta tantissimo. Io dico sempre che le cose non passano per caso, arrivano quando devono arrivare, e spesso nella vita incontriamo persone giuste e meno giuste. Quelle giuste le riconosci al volo quando ti senti bene con te stesso e con la persona che c'è davanti. Questo è quello che è successo in onda latina, in maniera veramente casuale. Ci siamo incorporati, ci siamo messi insieme e non abbiamo avuto ad esempio nessuna difficoltà. Quando fai con amore una cosa riesci a superare qualsiasi difficoltà, quando ci metti il cuore in quello che stai facendo e ti piace quello che fai, penso che riesci a trasmetterlo velocemente anche all'altra persona, e l'altra persona capta, e se sta sulla tua lunghezza d'onda capta al momento il segnale e si incorpora con te. Questo è quello che è successo in onda latina e spero che è quello che succederà nelle prossime collaborazioni.
Ma io penso che accadrà sicuramente, perché sentendo la tua voce, sentendo quello che dici e come lo dici, io penso che, ecco, ho avuto ragione io all'inizio quando ho detto che è una persona dal grande ritmo vitale, insomma, tu sei una persona dal ritmo vitale, cioè è inutile che uno lo neghi.
L'emozione è quello che ti portano dai, certo. L'artista ha bisogno di due cose, che è quello che possono mancare per due anni, del pubblico che ti applaude,
sì.
E quindi le emozioni che ti crea, e le emozioni che vivi e vai avanti l'emozione.
È vero, quella condivisione che porta questo scambio di emozioni, giustamente, quella condivisione che porta. Senti, ma adesso noi siamo arrivati alla fine, però ecco, onda latina, di solito la dedica io la lascio a te, la dedica da fare a qualcuno o a qualcosa, a chi vogliamo quindi dedicare onda latina?
Ma io onda latina la voglio dedicare a tutti, a tutti, ma con un messaggio, non qualunque, a tutti, per dire tutti, no, a tutti quelli che ancora forse dopo il coronavirus non hanno capito che nel mondo non ci sono differenze, a tutti quelli che giudicano e parlano di popoli o prendono posizione senza aver conosciuto un popolo o senza aver vissuto in un popolo.
È vero.
E per quello che poi nascono le differenze e per quello che nascono le guerre. Quindi onda latina vuole essere un ponte fra culture. Avremo in ottobre 500 medici cubani che verranno qui in Italia ad aiutare. E cerchiamo di approfondire di più le culture, cerchiamo di capire più le persone che magari parlano una lingua diversa dalla nostra o hanno culture diverse dalla nostra. Quindi questo messaggio onda latina la dedico al mondo, al suo cuore e alla sua mente.
Guarda, io veramente mi aggrego a te, perché è proprio quello, cioè il fatto di mettere da parte i pregiudizi, anzi cercare di conoscere per poter sentirsi sempre più liberi, veramente, veramente. Grazie a Lucky, ma non solo a Lucky, grazie al cuore e all'animo di Lucky, grazie.
Grazie a te infinite, a presto, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie.
Direttamente dal Caribe, onda latina, qui sta musica, libertà, Havano, rum e cola, Cuba libre, volontà, e già la mente vola, allegria, corazon, mojito e baradero, con passione, emozione, amore, lo che quiero, verso te, universo che, un mare di colori, magici, caraibici, che accendono gli amori,
e nel cielo de Cuba, y la gente de Cuba, una voz que me llama de Roma, la Habana y la calle me lleva para allá, que la música suba, que se escucha la luna, una voz que me llama de Roma, la Habana, el amor no se puede parar.
isola dell'esperanza, dove sempre cresce la palma, dove la vita corre via con certezza e fantasia.
Bailando, cantando, io me innamoré, muchacha morena, vieni via con me.
En La Habana se baila, la salsa matanza se goza, la rumba en Santiago del mundo, el son disfruta, mi Cuba y de todo se lucha.
Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Siamo sempre qui, sempre su Radio Tor Italia, l'altro sono io. Ebbene sì, il giovedì è un giovedì intenso, un susseguirsi di anime belle. E allora adesso andiamo da un'altra anima bella, lui è un artista internazionale come l'artista di prima, lui è Mirko Castagna, in arte Lucido. Ciao Mirko!
Ciao a tutti.
Oh, che bello sentire anche la tua voce, una voce assolutamente più che radiofonica. Grazie Mirko, assolutamente.
Ottimo, grazie mille.
Senti, io direi di partire proprio dalla tua musica, poi parleremo anche del progetto legato al brano Bordello, e ci mancherebbe. Però partiamo da te, da quanto conta il fatto che quali sono gli elementi legati alle tue radici che metti nel tuo modo di fare musica?
Ma allora io arrivo come tanti ragazzi che poi si approcciano al mio genere, arrivo da un quartiere popolare.
Sì.
E di conseguenza sono cresciuto ascoltando principalmente quello che offriva la radio, la roba più commerciale. Uh-huh. Poi nel periodo in cui è iniziato a venire fuori l'hip hop l'ho sentito mio. Io in realtà mi sono avvicinato al rap già da bambino. Sembra destino poi, perché ora che ci si collabora sembra il destino, ma le prime volte in cui ho approcciato al rap rubavo il disco di Articolo 31 a mia sorella, così com'è, cioè gliel'ho rubato così tante volte che alla fine si è sentita costretta a regalarmelo, cioè, mi ha detto vabbè ormai tienitelo. E mi sono avvicinato a questo genere, mi piaceva, ero un bambino, 1996, avevo 6 anni, iniziavo a rappare quello che sentivo e da lì mi sono iniziato ad avvicinare al genere. Poi in adolescenza, stando appunto in quartiere popolare, avendo anche qualcosina magari da raccontare, ho iniziato a dire ma sì, proviamoci.
Bene, ecco, ma questa, diciamo, questa che era una passione, effettivamente era strettamente legata al tuo sogno da adolescente, o erano due cose distinte, il sogno dalla passione?
Ma diciamo che ci si avvicina per passione, e quando poi si inizia a ricevere qualche consenso si sogna in grande. Non ne ho mai fatto prima un mestiere, nel senso, sempre ho avuto comunque la famiglia che mi teneva coi piedi per terra dicendomi: Mirko, vola basso, guarda che è un mondo difficile, guarda che non è detto che. E effettivamente per anni così è stato.
Sì.
Diciamo che è sempre stata più una passione che non un lavoro, ma vissuta come la poteva vivere un ragazzo di 20 anni, come se lo fosse, come se fosse un lavoro vero e proprio.
Ma senti, tu sei, ecco, pensi che la tua strada è da seguire quella, ecco, in Italia, o pensi che dovrai andare all'estero per fare la tua musica?
Ma all'estero sarebbe bello, però come dico quando mi chiedono, mi fanno queste domande, rispondo sempre: io sono malapena l'italiano.
Va bene, però perché non portare l'italiano? Anche se uno, quando pensa al rap eccetera, uno di solito, purtroppo, tra virgolette, no, guarda più al linguaggio, all'inglese eccetera, però perché no?
Ma diciamo, mai dire mai, anche perché comunque nella storia soprattutto recente ce ne sono stati tanti di artisti italiani che hanno riscosso anche successo all'estero. Poi l'hip hop, per quanto non viva più delle radici che erano quelle che erano le radici della cultura hip hop, è un genere comunque d'aggregazione. Vedo adesso va tanto, e tanti scopiazzano qua e là il rap francese, che prima non lo calcolava nessuno. Prima tutti scopiazzavano dagli Stati Uniti, perché la TV, la radio ti propinavano Eminem, 50 Cent, e quelli erano i nomi grossi che sentivi, e quelli erano quelli che a cui ambivi.
Sì. E è vero.
Diciamo che ora come ora, grazie anche al mainstream, grazie alla globalizzazione di internet, mai dire mai, però diciamo mi vedo più piazzabile sul mercato italiano che non negli Stati Uniti, non in Francia, non in Inghilterra. Poi io...
Sì, può succedere di tutto. Senti, ma domanda azzardata: domani sera spiaggia, falò, luna, stelle, intorno a questo falò ci sei tu, gli amici, e c'è anche Eminem. Voglio sapere che cosa accade.
Guardando quello che ho fatto quando ho incontrato, comunque, per quanto non così rinomati, ma altra gente d'oltreoceano che faceva lo stesso genere, sicuro partirebbe un po' di freestyle.
Oh, okay.
E poi a gesti, tra una birra e l'altra, probabilmente gli proporrei la collaborazione.
Ci si capirebbe sicuramente, tra una birra e l'altra sicuramente. Senti, parlando invece di progetti e di idee, ecco, quando tu, e infatti poi parleremo del progetto, quello legato al brano, appunto Bordello, quando tu ti poni davanti un'idea, un progetto eccetera, ecco, sei tu quello più ipercritico o loro che collaborano con te?
Diciamo che è una crescita continua. Io, arrivando dalle autoproduzioni, dai brani registrati sulle basi degli americani rubate da YouTube, perché poi comunque più o meno tutti si parte così, a meno che non hai un amico che produce, difficilmente uno inizia con delle basi inedite. Diciamo che arrivando da quel mondo lì io ero abbastanza, sì, ero abbastanza critico su quello che facevo, ma una volta soddisfatto io uscivo dallo studio ed ero felice di quello che avevo tirato fuori. Ora rapportarsi comunque con professionisti, con gente che ha alle spalle dischi di platino, un disco di diamante, ti porta ad aumentare l'autocritica e soprattutto ad ascoltare tanto quello che ti viene proposto e consigliato.
Sì. Certo, effettivamente è un po', diciamo che si seguono un po' anche le indicazioni, giustamente, di chi ha più esperienza, no? E quindi mi sembra normale. Senti, ma questa collaborazione, quindi, con DJ3 e Red Nose, ecco, è nata più che altro proprio perché si aveva questa voglia di miscelare questa musica, questo sound che spacca, e quindi veramente divertirsi con questa spinta, questa bella dance potente, o è nata questa collaborazione perché è stato pura casualità?
Ma, diciamo un insieme di entrambe le cose. Io avevo già conosciuto dietro DJ 3, specifico ci sono,
sì,
DJ Jed, degli Articoli 21, Vladi
e TNY. Esattamente, TNY, esattamente.
Io avevo già conosciuto in passato sia Vladi sia TNY, soprattutto con TNY avevamo già iniziato un discorso in studio anni fa. È nato, diciamo, questo brano, ci siamo un po' ritrovati, io era qualche anno che ero fermo, è nato questo brano, come si sente anche dal testo, dalla voglia di tornare a fare quello che non potevamo fare. Il brano è nato comunque durante il periodo della pandemia,
sì,
e c'era la voglia di tornare nei locali, di vedere le discoteche, i locali pieni, la gente che ballava, di fare bordello, ecco,
certo,
che nasce. E dopodiché mi è stata proposta la collaborazione con Red Nose, ci siamo incontrati in studio, ci siamo trovati sia sotto l'aspetto umano che quello musicale, e abbiamo deciso di tirare fuori quello che è uscito.
No, veramente complimenti, perché il brano è vero che porta, insomma, porta veramente, ecco, ti fa scatenare, ti fa venir voglia veramente di fare festa, no? E quindi complimenti per questo tipo di sintonia. Senti, ma ecco, rispetto poi quando ti poni di fronte, quindi crei collaborazioni, di solito, ecco, che cosa cerchi di rubare agli altri? Cioè, nel senso, visto che tu sei anche una persona molto umile, ecco, che cosa cerchi di rubare quando ti poni di fronte a altri artisti?
Ma diciamo un po' di tutto. Fondamentalmente, arrivando appunto dal mondo hip hop, l'hip hop è contaminazione. Mm-hmm. L'hip hop nasce dai generi black più antichi, nasce dalla contaminazione con quello che poteva essere il campione del brano pop, piuttosto che blues, piuttosto che... E cerchi comunque sempre, quando hai davanti qualcuno, di capire cos'è che rende speciale il suo stile, cos'è, poi chiaramente senza andare a scopiazzarlo, sennò si diventa un accrocchio di rapper messo lì. Però cerchi sempre, più che altro, ecco, l'aspetto dello stare in studio, come approcciano allo studio, perché poi c'è una distinzione netta tra come si registra un brano in studio e come lo si fa dal vivo.
Certo.
Dal vivo si tira fuori l'energia, la grinta, anche la stonatura, tra virgolette, può andar bene, perché nel giusto contesto è giusto tirare fuori l'adrenalina. Mentre in studio c'è proprio, ognuno ha il proprio modo di approcciarsi, di stare dietro al microfono e di registrare. È bello vedere quello quando si collabora, ecco.
Senti, invece, a livello di, parlando di sempre di musica, cioè, secondo te, no, la musica, e tu sei un giovane, diciamo, credi ancora che... No, sei giovane, lascia stare, te lo dice uno dei capelli bianchi, sei giovane. Tu ci credi ancora in questa forza rivoluzionaria della musica? Cioè, nel senso che forse può cambiare, oltre alle coscienze, potrebbe cambiare, non dico il mondo, ma quasi.
Ma io ci credo, ma credo che sia anche lì una combinazione di cose. Basti vedere quello che è stata la musica negli ultimi anni per un DJ. Diciamo, come dirlo, la musica fa, sicuramente, la musica trasmette tante emozioni, però è anche vero che omologarsi a fare tutte le stesse cose, a non cercare una propria identità, porta l'ascoltatore ad abituarsi a quello. Cioè, se io tutte le sere ti invito a cena e tutte le sere ti faccio solo pasta in bianco, dopo 20 giorni saprai che ti arriverà la pasta in bianco.
È vero, è troppo scontato, è troppo scontato.
E quindi anche lì si va a perdere sotto l'aspetto emozionale, perché chissà cosa troverò questa sera nel piatto. Pasta in bianco, sempre quella sarà.
È vero,
quindi
vero.
Bisogna un attimino cercare di avere un proprio stile nel dire le cose, nel creare le cose, e lasciare che il pubblico si riabitui anche alle diversità, non ad avere sempre lo stesso suono, la stessa rima, le stesse frasi cantate nello stesso modo.
È vero, è vero. Senti, invece, tornando al linguaggio, no? All'uso della parola, ecco, che è fondamentale nel tuo modo di fare musica. Ecco, sei uno che quando poi deve, diciamo, ecco, ci va, ci ritorna sui testi delle proprie canzoni, nel senso, cerca di andare a limare continuamente, perché sei sempre insoddisfatto, vuoi trovare sempre la parola migliore per poter esprimere quel concetto, o diciamo che una volta che hai tirato fuori quella canzone, quindi sei già contento di quello che è venuto fuori?
Ma fino a quando lo facevo tra virgolette da solo, quando rimanevo nell'autoproduzione vera e propria, cioè metto i soldi, vado in studio, registro, ero molto critico sotto quell'aspetto, nel senso mi capitava di scrivere un brano, riprendere in mano il testo dopo 3, 4, 6 mesi e magari stravolgerlo totalmente o fare delle modifiche. Uh-huh. Ora, lavorando comunque con delle persone, con altre persone, ci si confronta e fondamentalmente quando tiro fuori poi qualcosa sono discretamente soddisfatto, perché comunque dove non arrivo io ci arriva qualcuno e alla fine mettiamo insieme i pezzi del puzzle.
Senti, invece trovando un po' il lato poetico, no? Anche in quello che nello scrivere, nel tuo scrivere, perché per me poi chi utilizza la parola come fai tu, insomma, come fanno altri cantanti, insomma, che danno quella giusta attenzione. Adesso voglio rifarmi un attimo a Leopardi, no? Naufragarmi è dolce in questo mare. Voglio sapere, in questo momento della tua vita, metaforicamente parlando, in quale mare ti piacerebbe lasciarti naufragare?
Guarda, arrivo da quello che è stato probabilmente il live più bello che io abbia mai fatto. Abbiamo fatto il 19, venerdì 19, sì, la Praia a Gallipoli.
Oh.
E sinceramente in questo momento è tutto un po' un insieme di emozioni, cantare su un palco così importante davanti a un pubblico così grande. Oddio, in quale mare vorrei naufragare? Sinceramente mi ritrovo in balia delle onde, bello contento, e lascio che sia il vento a portarmi. Ecco, sto andando a vela, mettiamola così.
Dai, in questo bellissimo mare della musica condivisa, come dico sempre io, no? Perché
esatto,
è che diventa, ecco, veramente un modo per poter guardarsi negli occhi e per poter trasmettersi emozioni reciprocamente. Senti, noi siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata, però adesso, dopo aver ringraziato di nuovo DJ 3, e quindi ribadiamo che DJ 3 sono DJ Jed, Vladi e TNY, ok? Poi Red Nost e quindi te, per quanto riguarda questo ultimo singolo, quindi Bordello. Io voglio sapere, Bordello, se c'è una dedica particolare da fare a qualcuno o a qualcosa.
Ma voglio fare l'egoista egocentrico,
sì.
La dedico a me perché, come ti dicevo, io mi sono avvicinato al genere con la musica di DJ Jed,
sì,
con l'articolo 31.
Come no?
Ho faticato, ho preso le porte in faccia, ho fatto i live con 300 persone, ho fatto i live con 2 persone sotto il palco. Mi sono sbattuto tanto, quindi me lo voglio dedicare, perché finalmente collaborare con qualcuno che prima era solo un idolo e ora è una persona con cui
concreto,
ho un diretto,
reale vicina.
Esatto, voglio dedicarmela per, come festeggiamento, mettiamola così.
Bene, benissimo, allora io logicamente mi accodo alla sua dedica e logicamente ti auguro il meglio, Mirko, di poter realizzare veramente tutto quello che vuoi nel mare della musica. Quindi ringraziamo Mirko Castagna in arte lucido e anche coloro che hanno collaborato, quindi insieme i DJ 3 e Red Nose, a questo bellissimo brano Bordello, e noi ci lasciamo trasportare come sempre. Grazie Mirko.
Grazie a te, ciao a tutti, buona serata.
Madò, che pacco.
Lo so.
Non ho voglia di stare a casa anche stasera.
Ma nemmeno io.
Ci dobbiamo inventare qualcosa.
E cosa ci inventiamo? metti un po' di musica pesante perché ho voglia di tornare a far baldoria e di affollare le disco, di sfondarmi di panini nel parcheggio del McDonald's mentre stringo mani nude anche a chi non ho mai visto, di partire ancora in after per la spiaggia più vicina, stare lì mezza giornata e poi tre ore fermi in fila, di serate marcia al pub bevendo dalla tua birra, due tiri dalla tua stizza, due giri ammazza chi ha pizza.
Dentro se c'è bordello la palla canta para para pa, stasera è lo faccio macià, non voglio la palla come la tua tra. Dentro se c'è bordello la palla canta para para pa, stasera è lo faccio macià, non voglio la palla come la tua tra.
Che con l'ingale tipe sulla via del locale, braccio fuori come solo un vero zaro sa fare. Voglio drink anacquati, voglio ciupiti alla goccia, voglio che un DJ suoni mentre balliamo sotto la pioggia. Voglio annebbiarmi perché le endorfine mi tengono sveglio per tutta la notte, stare sotto casa così tutto parte. Ti ho le orecchie lo sento più forte, pogare più volte perché quelle botte mi fanno sentire che tutto va bene, perché sta vita ce l'ho nelle vene, la gente, la musica, le piste piene.
Bevo Bacardi, mamma non preoccuparti, domani vengo a svegliarti qua. È pieno di gente, pieno di musica ed io sono pieno. Domani è domenica, oggi non chiedermi di darmi un freno. Ogni settimana tornare a ripetermi, oggi non bevo, ma tanto stasera non vedo nemmeno.
Entro, se c'è bordello, la folla canta, para para pa. Stasera è, non faccio macchia, non voglio la folla, come la turbosa.
Radio Tor è sempre con te, unica, magica, ritmica.
Parte conclusiva di questa puntata del giovedì sera, ma noi saremo qui anche giovedì prossimo, quindi sempre Radio Tor Italia, l'altro sono io, e chiudiamo come sempre in maniera esponenziale, è un crescendo, e quindi dopo Riccardo Cucchi, Antonio Pascale, Lachi e Lucido, chiudiamo con un altro giovane artista, ma che ha qualcosa da raccontare, anzi molte cose da raccontare. Lui è Roberto Aurelio. Ciao Roberto.
Ciao, ciao, un abbraccio, come va?
Tutto bene e grazie per aver accettato l'invito, grazie.
Grazie, grazie a te, ciao.
Senti Roberto, allora io direi di partire, no, dal momento un po' legato alla tua vita, quando tu insomma diplomato, ti diplomi al liceo musicale del conservatorio, insomma, quindi vuol dire che lì già avevi un po' le idee chiare, giusto, sul fatto, sul tuo percorso artistico. Ecco, ma se non avessi scelto appunto di fare il liceo musicale, no? Del conservatore, ma avessi fatto, che ne so, avresti fatto il magistrale, eccetera, avresti, a quest'ora faresti l'insegnante.
Ma guarda, chi lo sa. C'è da dire che io sono sempre stato a contatto con la musica fin da bambino, quindi sono cresciuto con mio papà che ascoltava Beethoven tutto il tempo e quindi già avevo Beethoven in fissa in testa.
Ah.
Dopodiché sì, è stata, avevo la nona sinfonia in
sempre
testa,
in testa.
Avevo imparato a memoria in tedesco la sinfonia.
Incredibile.
Ma tra l'altro io ho un amico svizzero che lo vedo d'estate e lui parla tedesco, infatti mi disse: ma com'è che sai tedesco? E allora questa storia è sempre
bella.
No, ma allora sicuramente secondo me avendo già iniziato da bambino a fare musica ad orecchio, perché mia madre mi aveva regalato un pianoforte giocato,
una tastiera giocattolo,
ho iniziato così a fare musica. E allora dopo lei diceva alla sua amica: ma questo pianoforte sta suonando, ha delle batterie o è il bambino che suona? E allora niente, da lì lì hanno capito che la musica, insomma, ce l'avevo sempre lì a cantare. Allora mi hanno scritto poi corsi di musica. Uh-huh. E da lì la strada era segnata. La mia insegnante, la mia prima professoressa, Magda Palmieri, che saluto, fu la mia prima insegnante di pianoforte, ma poi anche di canto. Uh-huh. E da lì iniziai a cantare di qua, a cantare di là, e fu proprio lei a consigliarmi di iscrivermi al liceo musicale. E quindi ti dico, non lo so, se avessi fatto altro, chi lo sa, io sicuramente i miei fanno tutt'altro. Mio papà sì, ha la passione per la musica, però lui è nel campo della medicina, quindi avrei fatto totalmente altra roba, ma poi bisogna essere anche portati di testa, e io non lo so, io ho più una testa musicale, diciamo, che scientifica.
Senti, ma diciamo così. Il fatto di scrivere canzoni, il fatto di fare musica, ecco, quanto ti fa stare bene?
Ma guarda, il fatto di scrivere musica, ho iniziato in un periodo, come secondo me iniziano la maggior parte dei cantautori, in un periodo triste, e quando vuoi sfogarti, secondo me è in quel momento che la musica ti dà una possibilità di sfogarti, di superare qualsiasi difficoltà. Cioè, la malinconia, se tu noti, noi notiamo che le maggiori canzoni più famose sono di genere malinconiche, uh-huh. Ma proprio secondo me per il fatto che tutti gli artisti si mettono a scrivere quando sono più malinconici, per superare questo momento, per trovare un rifugio. Quindi, anzi, sono più vere le canzoni malinconiche, secondo me sono le canzoni più vere in assoluto, perché nascono non a tavolino. Poi, per carità, le canzoni a tavolino si fanno, uh-huh. Oggi più che mai si fanno in 2, 3, 4 persone, ci si mette insieme a scriverle. Però no, secondo me la canzone vera è la canzone malinconica, e questa è quando tu sei triste, una canzone così ti fa bene all'anima.
Certo,
poi
certo.
Vabbè, dai, ti dico, ci sono, adesso non è che scrivo, poi da lì è stato, diciamo, l'inizio, però dopo sì. Ho scritto anche tante canzoni allegre, come magari quella che sentiremo stasera.
Quella che sentiremo là, però, cioè, è vero, sì.
Sì, però, ma poi anche adesso mi viene in mente Felicità di Albano, è una canzone comunque allegra e ha fatto la storia.
Vabbè.
Ma così con tante altre, però sì, sicuramente la maggioranza, penso che anche in radio ci accorgiamo che la maggioranza, vabbè, lasciamo a parte il discorso delle canzoni commerciali, che poi il tormentone estivo oltre dura un anno e poi finisce lì, però la canzone, mi vengono in mente canzoni di Vasco, canzoni di Negramaro, ma tante canzoni, e non solo italiane, che sono per maggioranza malinconiche, secondo me, quelle che poi rimangono nel corso degli anni.
Sì, diciamo, quando uno dice queste cose mi fa sempre ricordare, no, l'immagine di Massimo Troisi con Pino Daniele, quando si prendevano in giro, e lui diceva: guarda, tu, per scrivere una canzone tu devi soffrire pochissimo, io per scrivere un film devo soffrire tantissimo, insomma, per scrivere una bella canzone, insomma.
Infatti.
Senti, tu hai, guarda caso, hai fatto anche un'esperienza con la band Correnti, se non mi sbaglio, no?
Sì.
Voglio sapere una cosa positiva di far parte di una band, che certamente da solista tante cose positive, però una cosa positiva di far parte di una band.
Allora, far parte di una band sicuramente lo stare a contatto con tante altre persone ti fa acquisire un bagaglio culturale immenso. Perché non si è mai arrivati e non si smette mai di imparare, insomma. Mm-hmm. E io quando ho fatto questa esperienza con queste persone, tra l'altro c'è una batterista che ha fatto anche lei il conservatorio, mm-hmm. e invece il tastierista che ha fatto il liceo musicale con me, quindi un po' ci conoscevamo, insomma. E no, loro portano un'esperienza che da soli non si può riuscire ad acquisire. Mm-hmm. Quindi assolutamente lavorare in una band ti permette di migliorare sotto tutti i punti di vista, anche quello umano, perché poi tu inizi ad avere a che fare con tutte le varie esigenze, e non sono poche quelle di una band, perché adesso io ricordo che per solo anche per metterci d'accordo, per provare, non era facile, perché tu immagina magari una persona lavora di notte, fai turni, un'altra persona, quindi trovarsi insieme già era difficile, e poi sta tutti i pro e i contro, insomma, rispetto a essere un solista.
Certo.
Abbiamo fatto, però mi ricordo che loro contribuivano all'arrangiamento dei brani, e migliorava molto, perché allora io sono già un produttore,
sì.
Quindi produco io la musica, però il loro contributo dava sempre qualcosa in più, perché hanno una visione più ampia, ma anche mi ricordo soprattutto la batteria, sai, poi uno che lo fa, le grandi canzoni spesso negli studi di registrazione. dai migliori strumentisti, viene chiamato il batterista bravo, il chitarrista bravo e così via, proprio per dare un tocco,
certo,
un tocco vero alle canzoni.
Vabbè,
adesso dipende poi dal genere, se parliamo di alcuni generi non serve più di tanto, però la musica, diciamo, pop rock ha ancora questo tocco qui. Ma anche i Måneskin mi perdoneranno per la pronuncia.
Sì.
Anche loro, secondo me, adesso con questo genere rock si sentono le chitarre, si sentono il come, e si
no,
sentono che bisogna essere bravi a suonarle.
Come no, assolutamente. Senti, domani allora c'è una Vespa a disposizione, una chitarra, e devi portare zucchero in giro. Voglio sapere dove lo porti zucchero in Vespa, e che ne so, se vi fermate da qualche parte, e quindi che cosa accade, ne so, solo una chiacchierata, un panino a salame o di più?
Guarda, zucchero, tra l'altro io ho avuto la fortuna di essere prodotto dal suo produttore.
Lo so, Andrea, Max Marcolini.
No, lui è una grandissima persona, Max, che saluto, e cioè, ha un talento immenso, anche lui ha fatto conservatorio, quindi una persona che ha una preparazione veramente enorme, un bagaglio culturale enorme. E tra l'altro, no, vabbè, quando con Max sono successe tante di quelle cose, è venuto anche mio papà a conoscerlo,
uh-huh,
e ti racconto questo aneddoto, aveva preparato da mangiare,
uh-huh,
solo che mio papà è una persona, quando cucina, molto molto lenta, e allora Max è venuto da me e mi fa, ma scusa, erano 2:30, 3, ma qui quando mangiavo, perché io ormai ho finito la canzone, era lui che aveva finito di produrre la canzone, quindi no, e quando lo sento mi dice sempre salutami tuo padre. poi lui abita in una zona vicino Pontremoli, a Santo Stefano di Magra, quindi parliamo dove tra l'altro c'è zucchero, insomma.
Certo.
No, zucchero, guarda, io lo stimo molto, ha uno stile che per alcune canzoni sono proprio vicino anch'io a lui,
uh-huh,
dipende dal tipo di canzone. Però, cioè, non a caso, secondo me, è per questo che sono finito ad essere prodotto da lui, da Max. No, mi dicevi, scusami la domanda.
Nel senso che tu su questa Vespa, con questo panino al salame, la chitarra, dove vi fermate, che cosa accade?
Ma guarda, io mi fermerei a casa sua, perché casa sua è talmente bella, non so se l'hai mai vista, io ho visto qualche immagine,
uh-huh,
c'è anche una spiaggetta carina, secondo me fonte di ispirazione lì in
montagna, quindi
tra i monti,
che bello,
bellissimo.
È bellissimo, sì.
Poi io sono amante della montagna, qui a Parma abbiamo gli Appennini, la domenica, assolutamente.
Senti, parliamo anche un po' del tuo rapporto con la natura, perché come i cantautori bravi, quelli che un po' sono quasi dei poeti, che rapporto hai con la natura?
Ma guarda, la natura, io sarà che abito appunto a un'ora qui tra Parma, a un'ora dalle montagne, quindi la natura l'ho sempre vissuta fin da bambino molto positivamente, e la montagna mi ha sempre appassionato, per carità, andavo sempre al mare d'estate, però la montagna mi regala più emozioni, e anche ora infatti continuo ad andarci la domenica o il sabato, e essere, sai, lì immerso nella natura, vedere i laghetti, adesso più o meno la situazione, sai, è difficile con la siccità, quindi fa male vedere anche i laghetti che iniziano a scarseggiare,
certo,
insomma.
Vabbè.
E poi tutta colpa nostra alla fine, sempre colpa nostra dell'uomo che ovunque va purtroppo mette il suo zampino.
Senti, ma qual è il momento in cui tu capisci che la tua canzone è una bella canzone? Ecco, lo capisci quando hai appena terminato e quindi ricanticchi un po' il refrain, oppure quando c'è qualcuno che dopo che l'ha ascoltata ti dice è bella questa canzone? Qual è questo momento in cui capisci che la canzone è una bella canzone che hai scritto?
Ma guarda, allora, questa di solito funziona così, appena finisco una canzone, ma credo per la maggioranza degli artisti, appena finita uno dice sempre, questa è la più bella canzone che ho scritto, nel momento l'autogiudizio che è super influenzato, poi dopo inizio a mandarla a mia sorella, ai miei amici per avere i primi feedback,
uh-huh,
e quindi già dopo inizio, mia sorella ad esempio è molto molto critica e fa bene, perché secondo me in questo mestiere se si vuole andare avanti meglio avere persone che ti dicono la verità piuttosto di
è vero,
insomma
è
di,
vero.
Di uno che ti dica hai fatto una bellissima canzone, poi la pubblichi e ti ritrovi con la gente, non ti insulta, no, perché ti vogliono bene, però insomma meglio non pubblicare oggi come oggi canzoni che non hanno un punto di vista di della qualità discografica, anche perché il mercato più andiamo avanti più è competitivo, sì. E la musica non è mai stata così fatta come ora. Sì. I cantanti sono talmente tanti, tutti vogliono fare cantanti, anche i VIP, quindi c'è di tutto e più. No, è il momento che capisco quando è veramente buona, alla fine una volta pubblicata, se la gente mi scrive in privato, mi fa commenti su YouTube, cioè dopo lì ti un po' ti... ma anche analizzando i grafici, perché sai YouTube, poi ti dai i grafici, vedi la gente quanto ti ascolta, un po' capisci se questa canzone piace o no. E diciamo il pubblico non gli amici in questo caso, ma il pubblico ti danno veramente poi la chiara definizione se è andata bene. Beh, o no.
Senti, ma se domani deve partire una navicella per Marte, voglio sapere di te, no? Ognuno può mandare qualcosa, no? Che cosa vuoi mandare di te? Una tua chitarra, una tua canzone su Marte? Che cosa vuoi mandare di te?
Ma guarda, basta che non mando una canzone e dopo gli alieni si passano una guerra, interpretano male qualcosa. Ti manderei una canzone, poi firmo che non ho responsabilità se ti attaccano.
Va bene. Tanto esatto. Ognuno può mandare qualcosa, insomma.
Sì.
Senti, invece, rifacendomi un attimo al singolo Come la neve, no? Che è uscito a marzo, il singolo Come la neve, eccetera. Voglio sapere qual è il tuo rapporto con i ricordi. Perché io penso che ci sono dei ricordi che vanno a incidere molto su quello che uno è oggi e quello che sarà domani, diciamo.
Sì. Ma guarda, Come la neve è stata scritta, tra l'altro, abbiamo fatto il video proprio nei monti che ti dico, perché io sono ormai appassionato a questi monti, siamo andati a fare il video lì. E i ricordi per me, il tempo è un tema che ritorna in tutte le mie, non tutte, ma quasi, in tante mie canzoni. Il tempo, perché sai, il tempo, noi abbiamo un'unica vita, poi il tempo finisce, quindi è un tema che mi ha sempre appassionato, ma sia nella musica che nei film, infatti mi piacciono i film anche fantascientifici, tutti questo genere di film mi piace. I ricordi, io a volte i ricordi, sia i ricordi tristi li rimetto in musica, però adesso non è una tragedia, però mi piace rimetterli in musica, così come i ricordi felici. Sono momenti della vita che magari uno ti direbbe cerca di andare avanti, non ricordarli più, però a me, forse essendo musicista, li rimetto in musica.
Sono momenti
che mi piacciono, insomma. Sì.
Senti, noi adesso per chiudere, così chiudiamo, diciamo che diventa anche un po' la sigla di questa puntata del giovedì sera di L'altro sono io. Faremo ascoltare Clinica, no? Il tuo brano, l'ultimo singolo, però voglio sapere se c'è qualche curiosità creativa rispetto a Clinica e poi anche la dedica, io la voglio lasciare a te, voglio sapere Clinica a chi o cosa la dedichiamo.
Sì. Ma allora, Clinica, innanzitutto partiamo col dire che è una storia vera, tratto da una storia vera, come si può dire. Ma allora, ho messo in musica questa storia di questa ragazza, Alice che mi ha ammaliato, diciamo.
Sì.
Ma a parte, vabbè, ha ammaliato me e chissà quanti altri. E, no, ma me ne ha fatti passare di ogni. Quindi è una canzone che è nata... è una canzone tragica, ma io l'ho messa in una forma divertente, perché mi piace fare le canzoni anche in forma ironica.
Metterci l'ironia, diciamo.
Sì, infatti. Ma poi, come dico anche nella canzone, lei sapeva quanto mi importasse uscire con lei, ma insomma era la classica ragazza che si fa perdere la testa. Non a caso, infatti, ho messo come titolo della canzone Clinica, perché appunto...
Perdi la testa.
Pazzo, ti manda in clinica.
Certo.
E tra l'altro anche il videoclip è stato girato proprio in con questo leitmotiv. Praticamente abbiamo girato con due attori qui di Parma che hanno interpretato il ruolo di medici che mi ricorrevano per rinchiudermi in clinica. Ma guarda, questa è una canzone alla fine che parla della paura del dichiarare i propri sentimenti. Quante volte, ad esempio, ci fermiamo prima di fare una dichiarazione? Abbiamo paura di fare fare la dichiarazione, la paura di essere rifiutati, no? Per la paura che andrà male. Ma poi, non lo so, pensiamo a quante relazioni non nascono proprio per la paura di dichiararsi, per la paura del rifiuto. L'amore no, ma l'amore è complicato, cioè, non lo dico io.
No, è così. Figuriamoci, poi ritorniamo un po' al discorso del tempo, no? Cioè il fatto che tu più ritardi e più perdi quell'occasione, perché è meglio che uno lo dica, perché così almeno perché poi può succedere che uno lo dica talmente in ritardo che già no.
Ormai è finito. Ma guarda, uno più si è innamorato di una persona più aumenta l'insicurezza.
Lo so,
sì. Vabbè, dai, poi cosa ti dico? A chi la dedico questa canzone? Ma guarda, in questa canzone la dedico a tutte le persone che hanno perso la testa per un ragazzo o una ragazza e lui o lei gli ha fatto perdere la testa, semplicemente come è accaduto a me.
Ma certo, diciamo comunque, dai, è qualcosa, è quel sentimento che va vissuto assolutamente, no? al di là poi dell'esito, ma è un sentimento che va vissuto. E allora noi, io ti auguro veramente, ti auguro il meglio, noi adesso ci ascoltiamo Clinica, ci risentiremo anche giovedì prossimo, e quindi grazie ancora a Roberto Aurelio, perché veramente è un artista, sensibile, ma anche dalla grande ironia, e che è qualcosa che, guarda, che diventa un valore aggiunto, Roberto.
Ti ringrazio, è stato un piacere.
Grazie a Roberto Aurelio, grazie, alla settimana prossima. Ciao.
Ciao.
Sai, avrei voluto dirti che sono innamorato di te, ma quando ti ho vista ho avuto paura, ero fermo come una scultura. Almeno lei si fa osservare, e se è famosa si fa studiare, mentre io che sono un po' spacciato come un deficiente, nemmeno ho cercato di pronunciare una parola, di inventare una scusa per poterti parlare, per poterti dire, Alice, hai voglia di farti amare.
Tu sei bella, tu sei troppo bella, così bella che mi fai in clinica. Tu ci provi a farmi male, così stronza, così cinica.
L'unica volta che ti parlo, tu mi ascolti per un secondo. Arriva un altro ragazzo che mi ha lasciato un po' di spiazzo. Lui di sicuro non era in imbarazzo, ha iniziato a parlare, a raccontare delle sue avventure che a me sembravano delle torture. Ma c'era lei che sorrideva alle sue battute, e lei sapeva quanto mi importasse, ma figuriamoci che lei mi guardasse.
Tu sei bella, tu sei troppo bella, così bella che mi mandi in clinica. Godi a farmi male, così stronza, così cinica. Non se ne frega niente di me, sono una delle tante vittime. Forse non avremo molto da dirci, le parole possono sfuggirci.